Buongiorno e benvenuti al GR di Lumsa News, in studio Roberto Rotunno. In apertura, la tragedia ferroviaria tra Washington e New York. Un treno è deragliato nella notte alle porte di Filadelfia, causando 5 morti e 50 feriti, 6 dei quali in condizioni critiche. Un bilancio destinato a salire, secondo quanto afferma il sindaco Michael Nutter. Il convoglio trasportava 240 persone e, secondo il racconto di alcuni testimoni, viaggiava a circa 100 km orari. L'FBI esclude che si sia trattato di un atto terroristico. Per il momento sono chiusi i collegamenti tra New York e Filadelfia. Passiamo alla cronaca dall'Italia. Paura sul traghetto che collega Bari alla città albanese di Durazzo. Un incendio è divampato nella notte, per fortuna senza alcuna conseguenza per passeggeri ed equipaggio. La nave Francesca della linea Adria Ferris è rientrata a Bari nelle prime ore della mattinata dopo l'intervento di Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto e Vigili del Fuoco. Napoli, 2 persone sono morte e 6 sono rimaste ferite a seguito dell'esplosione di una fabbrica di fuochi d'artificio nella zona industriale tra Giuliano e Pontericcio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia, solo uno dei feriti è in grave condizioni. Secondo i primi accertamenti, lo stabilimento risulta regolarmente autorizzato. Cronaca nera da Cosenza, arrestato un 17enne accusato dell'omicidio della madre. La donna, insegnante di musica di 53 anni, è stata uccisa il 1 aprile. Secondo le indagini, sarebbe stata strangolata. Il ragazzo è ora nel carcere minorile di Catanzaro. Nei giorni scorsi aveva detto ai magistrati della procura per i minorenni di aver spinto sua madre dalle scale a seguito di un litigio. Un racconto ritenuto non veritiero dagli inquirenti, che lo accusano di omicidio volontario con l'aggravante dei futili motivi. Roma, maltrattamenti e violenze sessuali all'interno di una casa famiglia nei confronti di ospiti minorenni. Tra gli accusati anche il responsabile della struttura, il Monello Mare di Santa Marinella. Gli uomini della squadra mobile, coordinati dalla procura di Civitavecchia, hanno eseguito 5 misure cautelari, di cui un arresto domiciliare e 4 divieti di dimora. Coinvolti anche 4 collaboratori del responsabile della casa famiglia. E ora una pausa nella cronaca. Sono stati presentati a Benevento i finalisti del premio Strega, che verrà assegnato il 2 luglio. Ce ne parla Nicola Stacchietti.
I 12 sfidanti ci sono, e ci sono anche nomi discussi nella rosa dei candidati al premio letterario più prestigioso. Vinicio Capossela, cantautore che passa dalle note alle parole scritte con una facilità sbalorditiva, l'invisibile Elena Ferrante, autrice di cui non si conosce l'identità, e poi lo zoccolo duro delle grandi case editrici con Mauro Kovacic, Fabio Genovesi e Nicola La Gioia. Fra i finalisti anche il fumettista romano Zero Calcare. Per il secondo anno consecutivo, infatti, è stata selezionata anche una graphic novel. Tra le novità anche gli inediti criteri di assegnazione del voto. I 400 giurati, cioè gli amici della domenica, dovranno esprimere non più una sola preferenza, ma ben 3. In questo modo si vuol dare la possibilità di approdare in finale anche a scrittori di case editrici medio-piccole. Anche in caso di insuccesso, quest'anno, infatti, uno di loro arriverà comunque in finale. Per regolamento, la cinquina dei finalisti diviene una sestina con l'aggiunta del più votato tra le piccole case editrici. Dal 2006 il duopolio Mondadori Einaudi e Rizzoli Buonpiani non ha mai avuto alternative nella vittoria finale. Quest'anno si cerca di cambiare rotta.
Voltiamo pagina. Dovrebbe arrivare venerdì il decreto pensioni, col quale il governo darà attuazione alla sentenza della Consulta sulla legge Fornero. Circa 3 miliardi e mezzo di euro saranno impegnati per la prima tranche, che riguarderà i redditi più bassi, lo rivela questa mattina il quotidiano economico Il Sole 24 Ore. L'intervento dovrebbe essere coperto in gran parte dal tesoretto e dalla voluntary disclosure. Ma nel caso non dovessero bastare, potrebbe comportare nuovi tagli di spesa. Intanto arrivano notizie positive dall'Istat. Nel primo trimestre del 2015 il PIL italiano è cresciuto dello 0,3%. Apertura delle borse europee in rialzo, spread tra BTP e Bund tedeschi a quota 117. Politica, Palazzo Chigi smentisce l'ipotesi fiducia sulla riforma della scuola. Il testo approderà in aula domani, mentre per oggi è prevista una nuova giornata di confronti per il governo. Ieri lo strappo con i sindacati, che hanno annunciato nuove mobilitazioni durante il periodo degli scrutini. Un'iniziativa irresponsabile, secondo il sottosegretario Claudio De Vincenti, che colpirebbe soltanto studenti e famiglie. Calcio, il giorno della Juventus. Questa sera i bianconeri sono impegnati al Bernabeu contro il Real Madrid per il ritorno della semifinale di Champions. Gli uomini di Allegri partono col vantaggio di 2-1 ottenuto nella gara casalinga. Chi vince troverà in finale il Barcellona, che ieri a Monaco ha perso 3-2 contro il Bayern, ma grazie al 3-0 dell'andata sarà in campo a Berlino. E ora chiudiamo in leggerezza, 30 anni e non sentirli, Renzo Arbore ha raccontato l'epopea dello storico programma Quelli della Notte all'Università della Sapienza. Per noi c'era Alessandro Testa.
Ogni giorno la vita è una grande corrida.
Appena 33 puntate, è bastato un mese e mezzo la squinternata banda di Quelli della Notte per entrare nel mito, una trasmissione di culto che ha allungato fino a mezzanotte il palinsesto della Rai, che prima chiudeva alle 23, un programma che ha lanciato una generazione di artisti come Nino Frassi, Andy Luotto, Marisa Laurito e l'esperto di musica Dario Salvatori, indimenticabili alcuni tormentoni tuttora in uso, a cominciare dal Non capisco ma mi adeguo del comunista romagnolo Maurizio Ferrini, venditore di pedalò e protoreghista, che ancora prima di Bossi voleva costruire un muro ad Ancona per separare il nord dal sud. Un programma di varietà, racconta oggi Renzo Arbore, che veniva completamente improvvisato e che ha proposto personaggi mai visti prima in TV.
Il primo frate scherzoso era Frassica, con i religiosi non si poteva scherzare in quell'epoca. Il primo comunista non si poteva scherzare, un comunista integralista. Mise un po' in crisi il Partito Comunista perché vedero per la prima volta che potevano essere sfottuti.
Insomma, un programma ironico, ma che fu preso molto sul serio. Dopo le proteste di alcune ambasciate, infatti, Andy Luotto fu costretto a rinunciare al suo improbabile arabo e si trasformò in italoamericano. Più in generale, Quelli della Notte divenne un fenomeno di costume, di cui tutti parlavano la mattina successiva. Un programma di svolta, e proprio per questo, oggi ripetibile.
Erano risate di pancia, risate come non si fanno più oggi. C'era la voglia degli anni Ottanta di divertirsi, di sdoganare la risata dopo gli anni di piombo. Quelli della Notte è stato proprio il simbolo di una cultura che cambiava.
Era il nostro ultimo servizio, il GR di LUMSA News termina qui. Grazie per l'attenzione da Roberto Rotunno e a risentirci alla prossima edizione.